E a questo punto ci diamo 10 minuti di tempo perché immagino che molti di voi vorranno fare una domanda al professor Zamagni, allora ne approfittiamo, però sarò terribile, vi do solo 10 minuti perché poi dobbiamo lasciar parlare Monsignor Cancian e poi andremo alla messa. Prego.
Buongiorno, sono Paolo da Isola della Scala in provincia di Verona. Allora, confesso che come tanti milioni di italiani mi sono perso qualcosa negli ultimi miei 30 anni. Sono cresciuto, meglio faccia così. Sono cresciuto e ho educato i miei figli, ho lasciato fare l'istruzione agli altri, nella maniera più meglio possibile, come un bravo padre di famiglia. Però, come lei giustamente prima ha spiegato perfettamente come è stato l'andazzo di questi anni, qualcuno, quell'1%, me la faceva sotto il naso nel frattempo. Allora io mi chiedo, adesso non è il momento delle recriminazioni, di trovare i colpevoli, perché qua ci sono dentro tutti. E forse dentro anche noi, perché non siamo stati incapaci a suo tempo di ribellarci a questo modo che ci veniva quasi imposto. Vuoi per cultura, vuoi per mancanza di qualcuno che ci facesse un po' di guida. Allora, per arrivare al punto, adesso io mi chiedo, stanno scoppiando tante piccole rivoluzioni pacifiche, possiamo chiamarle adesso. E per fortuna, perché in Italia adesso, se fossi in un altro posto, ci sarebbe già una mezza rivoluzione e purtroppo le cose che vediamo per televisione tutti i giorni. Allora io mi chiedo, è giusto il suo discorso che bisogna fare, capire, riuscire a trovare la maniera di superare questo momento? Ma come facciamo noi a poter fare in maniera che questa rivoluzione sia solo culturale? A chi ci dobbiamo fidare, che non c'è una persona, qualcosa, alla televisione, ai media ci hanno abituati a dirci quello che gli faceva comodo loro. Adesso, se vogliamo girare pagina, le leve del comando ce le hanno sempre quelli che fino adesso ci hanno fregato. Ragazzi, purtroppo è così. Allora, abbiamo la forza, lei
Ho capito,
ha capito come possiamo risolvere noi da cittadini a influire nelle persone che hanno queste leve di poter comandare, che sicuramente loro faranno di tutto perché non ci sia cambiamento. Grazie.
Grazie, grazie.
Ma non conviene raccogliere
Sì,
tutto.
raccogliamo,
Vogliamo, diciamo,
esatto,
tre, poi
tre
bisogna
e
lasciarli.
poi bisogna, sì, chiudere. Federico.
Un po' sulla scia della domanda appena fatta. Allora, se ho ben capito, mentre lei parlava, cioè, presentando un po', diciamo, quindi i meccanismi, non so se è la parola giusta, i meccanismi per cui si è arrivati a questa situazione, o i fenomeni che fanno individuare e comprendere questa situazione. Però mentre lei parlava cercavo di capire, sì, ma la causa originaria qual è? Immagino come presente il domino, no? Che scatta la prima tesserina e poi vanno tutte giù, no? La prima tesserina che è caduta qual è? Poi nell'ultimo punto lei parlava dell'avidità. Allora mi chiedo, è quella la molla iniziale primaria che ci ha portato a questo, oppure qual è? Perché poi dovremmo essere capaci di intervenire lì, piuttosto che intervenire sui 100.000 meccanismi, diciamo, particolari che portano alle varie situazioni, forse conviene intervenire direttamente lì. E poi l'ultimissima cosa, nel secondo punto, quando parlava dell'inversione tra politica e economia, mi chiedo, ma poi alla fine come mai la politica si è lasciata, come dire, soffiare questo primato, ecco?
L'avidità.
Allora, grazie.
E se non ci
Ci
sono,
sono altri?
c'è un'altra,
No,
velocissima,
basta.
è
Allora,
l'ultima.
l'ultima.
Sì.
Ecco, giusto. Come ti chiami tu?
Rita.
Sono una volontaria qui del santuario. Allora, io volevo. Scusate, sono un po' emozionata, non sono abituata a parlare davanti a una platea. Allora, io lavoro a Poste Italiane, quindi quell'aspetto che lei sta dicendo di scindere la politica dall'etica, purtroppo adesso a maggior ragione con la privatizzazione della nostra azienda, diciamo che non avviene. Io infatti non mi ci ritrovo molto, perché l'aspetto scaltro, no, di produrre, di fare investimenti, far fare anche nei momenti in cui la gente non è in grado di farlo, io non mi ci ritrovo. Ora non mi metto a... ci sono dei prodotti che proprio non condivido e non sono... però non mi metto a fare pubblicità negativa al mio datore di lavoro, ovviamente, perché non sarebbe il caso. Però le posso assicurare che forse sarebbe il caso di... sto parlando in generale, che a me, cioè, la politica che fanno adesso, che vogliono inculcarci, ma con me non ci riescono. Io sto allo sportello, mi occupo anche di finanziari, quindi lavoro i conti correnti, eccetera. È di fare, per esempio, cioè l'aspetto etico viene molto trascurato, in quanto noi ci facciamo concorrenza tra uffici. Quindi ci sono consulenti che invitano a chiudere conti correnti, aprirne altri, e fanno le polizze a settantenni, a ottantenni. Cioè, questo è un aspetto che onestamente non condivido.
Allora, grazie, diamo la parola al professore.
Grazie.
Per...
Allora, in breve, perché l'ora è tarda. Paolo ha posto una domanda che, come non sto a ripetere, lui dice: allora come dobbiamo fare? Allora, per rispondere, ovviamente, come in tutte le cose, ci sono quelli che dicono che questo bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Se volete, ognuno ha i suoi difetti. Il mio difetto è che io sono ottimista e quindi evidentemente non riesco mai a cogliere tutta la negatività in quello che sta avvenendo. Ecco perché ho citato in apertura Sant'Ambrogio. Ripetiamocelo quel passaggio. Bisogna ricostruire. E dopo diventiamo più belli, dopo la ricostruzione. Quindi la freccia del tempo non è come il Cronos, eh? Noi crediamo al Kairos, non al Cronos, quindi va verso l'alto. Allora, per chiarire, c'è un equivoco alimentato da noi, insomma, dai cosiddetti intellettuali, e quindi ci dobbiamo chiamare in causa, che non chiariamo mai che il concetto di potere ha due determinante, o meglio due espressioni: il potere come potenza e il potere come influenza. La gente, Paolo, quando ha parlato, lui pensa al potere come potenza, che è il potere di potere, quello di cui ha parlato Nietzsche, ad esempio. Il potere come potenza è il potere di chi riesce a premere il bottone, eccetera. E questo sicuramente è il potere che balza l'occhio, però dimentichiamo che c'è l'altro concetto di potere, che in queste fasi storiche è ancora più importante dell'altro: il potere come influenza, cioè il potere di influenzare le mappe cognitive, cioè la forma mentis, il modo di pensare e gli stili di vita delle persone. Allora, noi perché a volte ci lasciamo andare? Perché noi pensiamo che l'unico potere sia quello come potenza. Allora, se io non sono al governo, non sono il presidente del mondo, eccetera, non faccio niente. Ma chi l'ha detto? Ma scusate, la realtà che il nostro mondo cattolico quotidianamente pone sotto i nostri occhi non ci dice niente? Le comunità che ne fanno di cotte, il problema è che i mass media non ne vogliono parlare. Ma vi dico io, ecco perché ho citato prima l'Amleto, la virtù che deve chiedere perdono al vizio. In altre parole, noi dobbiamo agire attraverso quelle forme che, non dico che siano sufficienti, ma sono necessarie, di cambiare il modo di pensare. Poi il mutamento a livello della potenza, cioè del potere come potenza, verrà, così la storia ci ha insegnato. Ecco allora perché a volte, un po' per pigrizia, diciamo: siccome io sono impotente, ma chi l'ha detto che sei impotente? Madre Speranza aveva il potere come potenza, ma neanche per sogno, perché poveretta, con quelli che avevano il potere come potenza, ha patito, lo sapete meglio di me, però lei non si è lasciata andare e credo di influenza ne ha creata, come questa assemblea è qui a testimoniare, e così con tanti altri esempi. Tenga presente, Paolo, che è possibile cambiare. E così rispondo alla seconda domanda di Federico. Vede, Federico, anche qui un po' di storia bisogna anche studiarla, perché non è questo che avviene adesso solo tipico. Ma scusate, nell'immediato, quando cade l'impero romano, c'era uno che si chiamava San Gerolamo, che scrive una lettera a Benedetto da Norcia, di qui vicino. E cosa gli dice? Crolla l'impero romano, finito tutto. fine della storia, avrebbe detto quello successivo, Fukuyama. E quindi non ci resta che ritirarci nel deserto, pregare, eccetera. Andatevi a leggere la risposta di Benedetto a San Girolamo, gliene dice di tutti i colori, dice cosa? È adesso che dobbiamo, è il bello viene adesso, e lì nasce l'epoca delle cattedrali, e in quell'occasione che Benedetto lancia Oret Labora, prega e lavora, ma lavoro nel senso vero del termine, non lavoro così, metafisico. Lavorare, allora il lavoro era anche pesante, come sapete. Questo per dire, non parliamo poi alcuni secoli dopo con San Francesco, la stessa cosa. Quindi non dobbiamo pensare che oggi viviamo in un tempo sfortunato, perché una volta era molto peggio, che sia ben chiaro. E le fasi di crisi di una volta erano, pensate al passaggio dal feudalesimo all'umanesimo. Ma voi sapete com'erano le condizioni di vita? Eccetera. Quindi è tutto questo avvenuto attraverso il potere, l'esercizio del potere come influenza. D'altra parte Gesù aveva il potere come potenza? No, perché lui non l'ha voluto, il mio regno è un altro regno, però penso che di influenza ne abbia esercitata Gesù, o no? E allora? Mica è stato lì a dire, io non sono il re, non ho questo, non ho quest'altro. Lui ha chiamato 12 persone, poi uno è andato a finire male perché è passato dall'altra parte, però con quel gruppo ha fatto, penso che ne abbia fatta di cose. Dobbiamo recuperare il senso profondo del concetto di potere come influenza. E quindi Federico, l'avidità, no, l'avidità c'è sempre stata, no, io l'ho detto però. Quello che è accaduto negli ultimi 30 anni, e quindi lei dice qual è stato il primo moves, il primo moves è stato la globalizzazione, perché prima non esisteva, esisteva la internazionalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie, ma la globalizzazione è altra cosa, l'avvento e la globalizzazione è avvenuta per decisione politica, questo è vero, lì fu un errore dei politici dell'epoca, quando? Novembre 1975. Novembre 1975, nel castello di Rambouillet, vicino a Parigi, si tenne il primo G6, l'Italia faceva parte del G6, i sei paesi più avanzati dell'epoca, più ricchi. E in quell'occasione, novembre 1975, venne presa la decisione di avviare il processo di globalizzazione. I primi furono gli Stati Uniti e l'Inghilterra, con la signora Thatcher, in America Reagan, poi a cascata tutti gli altri paesi. E la globalizzazione ha provocato la finanziarizzazione e la finanziarizzazione ha esaltato l'avidità, fino appunto a farla degenerare nelle forme che... Ecco perché il Papa Francesco non perde occasione per richiamarci su questo. Perché lui le sa queste cose, anche perché lui viene da Buenos Aires dove di finanza speculativa adesso purtroppo sta succedendo una cosa analoga, se non interviene un qualche miracolo, eccetera. Paese che è veramente 30% di tasso di inflazione adesso, oggi, in Argentina, eccetera. Ecco allora il punto, che l'avidità come vizio capitale c'è sempre stato nel cuore, il peccato originale c'è, qualcuno... Poi dopo qualcuno ne ha due di peccati originali. Il secondo è quello di negare che esiste il primo. Allora, eccetera. E il problema è che sono le condizioni storiche del momento che consentono a certe deviazioni, a certe, come dire, peccati gravi, ed è quello che... Però noi adesso abbiamo imboccato timidamente, per me timidamente, io avrei preferito, però abbiamo imboccato la via di contenere quello che sta avvenendo sia in America che in Europa. Certo, se i nostri politici spingessero di più per accelerare sarebbe meglio, però un fatto è certo, da adesso in poi non sarà più così. Perché? Perché evidentemente si è vista che l'instabilità che ne è derivata è pericolosa. Infine, etica, quello che ha detto, come ha detto che si chiama? Dirò?
Rita,
quello che ha detto Rita conosco benissimo, è ovvio che quindi lei soffre e con te Rita soffrono tanti altri, sapeste quanti anche dirigenti di banca vengono da me e dicono professore non ce la facciamo più perché vediamo, ci costringono a fare porcherie che gridano vendetta alla nostra coscienza, d'altra parte teniamo famiglia, dobbiamo guadagnarci da vivere e dobbiamo ingoiare rospi eccetera eccetera, quindi conosco la situazione, d'altra parte quello è la conseguenza del NOMA, non overlapping magisteria, cioè tenere separata l'economia dall'etica, ma l'economia è nata da una costola dell'etica, Questo è il punto, i grandi dell'economia fino a ieri l'altro lo sapevano e ce l'hanno detto. Ed è quello che, infatti Aristotele, quando prima definisce l'essere umano zoon o economikon, e poi dice zoon politikon, cioè uomo politico, e su questo dice, scrive delle parole che sono ovviamente state abbandonate, ma che devono essere recuperate. Ora, anche su quello, ci sono, è chiaro che ci sono rimedi. Ad esempio, la finanza etica, oggi, a livello mondiale, fa circolare circa il 18%, voi direte poco, però il 18% di tutte le transazioni finanziarie mondiali sono sotto l'egida della finanza etica. E questo sta dando risultati notevoli. Pensate in Italia il mondo delle BCC. Il mondo delle BCC, quelle porcherie che tu hai denunciato, non ci sono. C'è la banca etica e così via. Quindi vedete che dei segnali di ripresa ci sono. Certo, uno può dire non è sufficiente, ma lo so anch'io, però noi stiamo parlando di un processo che è iniziato e che deve continuare. Se noi continuassimo ad alimentare questo processo, sia col pensiero ma soprattutto con la prassi, probabilmente accelereremo i tempi, ed è quello che ci è chiesto in questa fase storica. Grazie e buon lavoro a tutti davvero.